Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ciao a tutti, ben ritrovati per la nona puntata del podcast I segreti della seconda era, primo contenuto originale di Terra di Mezza Italia, ospitato gentilmente su Radio Brea. Io sono Pierluigi Cucetto, ovviamente. Siamo arrivati al, appunto dicevo, alla nona puntata e abbiamo fatto un lungo percorso. Siamo al 25 agosto, la serie esce il 2 settembre, già ci sono state delle positive recensioni di giornalisti, molto positive tra l'altro, e quindi questo ci rende molto contenti. Aspettiamo appunto di vedere il prodotto. Ma di cosa parliamo oggi? Come avete visto, il titolo è molto particolare, si chiama La compressione temporale e la seconda era. Perché? Perché sappiamo che per manifesta ammissione dei due sceneggiatori, nella serie TV è stata attuata una compressione temporale degli eventi della seconda era. Cosa vuol dire? Vuol dire che è stato accorciato il tempo, le tempistiche del mondo di Tolkien in quel periodo. A prima vista può sembrare una grandissima deviazione, io voglio però invece portarvi in un piccolo viaggio di mezz'ora, più o meno mezz'ora, per farvi capire e comprendere il problema della temporalità nella seconda era a un livello di adattamento da un testo allo schermo e delle incoerenze che ci sono però in realtà nella stessa temporalità tolkieniana, che da molti vista come inattaccabile e perfetta, in realtà presenta moltissime contraddizioni che un po' a mio modo di vedere riducono un po' il discorso della compressione come qualcosa di assolutamente rivoluzionario. Perché lo andiamo bene a spiegare? Intanto andiamo a cercare subito di spiegare quanti anni ha la seconda era, perché questo è importante. Come lo sappiamo? Lo sappiamo ovviamente dalla history, ma lo sappiamo soprattutto dalle appendici del Signore degli Anelli, che la serie ha in mano come diritti. L'appendice B, soprattutto in questo caso, nell'appendice B c'è proprio la cronologia della seconda e della terza era, e vediamo che la seconda era comporta ben 3.441 anni. Ecco, rendete conto che sono moltissimi, e in questi 3.441 anni ci sono tanti eventi. C'è la creazione degli Anelli del Potere, la caduta di Numenor e la guerra dell'Ultima Alleanza. Qual è il problema? Il problema è che queste tre grandi vicende sono separate tra loro da moltissimi anni, e questo è un problema dal punto di vista di una serie TV, che deve andare incontro un po' anche all'attenzione del pubblico, sia generalista ma anche tolkieniano, per lo sviluppo degli eventi. Ed è chiaro che, a meno che tu non abbia tra le mani una serie antologica di 20 più stagioni, mostrare tutta la seconda era con questi grandi buchi temporali tra questi grandi eventi, tra di loro, è un problema di attenzione, di ritmo, soprattutto di ritmo, e di interesse del pubblico. A noi sembra automatico che debbano essere piazzati nello stesso punto determinati eventi, ma se ci ragioniamo un attimo, porre una grandissima distanza fra la creazione degli Anelli del Potere e le vicende di Isildur, Ar-Pharazôn ed Isildur, ecco, questo crea dei rischi. E ecco, andiamo per esempio a fare un esempio, vedere le varie distanze tra gli eventi. Per esempio, sappiamo che nella serie ci saranno i vari regni, no? Della Terra dei Mezzi. Lindon, Khazad-dûm, l'Arad, l'Eregion, insomma, tutti i vari regni. Per esempio, sappiamo che nell'anno 1 viene fondato il Lindon, il regno di Gil-Galad. 31 anni dopo, gli Edain, cioè gli uomini, arrivano a Numenor. Quindi provate a pensare, già questo è un bel problema. Nel senso, abbiamo Gil-galad che fonda Lindon, scena del Lindon, poi scena completamente salta, bisognerebbe mostrare l'arrivo degli Edain. Ecco, dovrebbero esserci continui salti di tempo nella narrazione. Capite che se lo si vede su carta, la cronologia, dice, oh, bellissimo, stupendo, ti puoi immaginare con la mente tutto quello che accade. Ed è vero, ed è bellissimo, è affascinante questa cronologia tolkieniana, però dal punto di vista, purtroppo, di una, della, come dire, della visione di questa cosa, sono chiaramente il libro, il film, la serie TV, sono due strumenti completamente diversi. Richiedono, può sembrare una cosa che strana, però richiedono due sensi diversi. Il libro, certo, ha bisogno della vista, ma ha bisogno anche di qualcos'altro, ha bisogno del senso dell'immedesimazione, che non è uno dei sei sensi principali, ma è importante. E poi lo puoi gustare con pazienza. Non ti devi preoccupare di vederlo, ti puoi immaginare le varie scene che magari si accavallano una sull'altra. In una serie TV o in un film, queste scene tu le devi vedere subito, perché hai un tempo limitato. È per questo che, per esempio, Peter Jackson tagliò i 17 anni che passano tra la partenza di Bilbo e la partenza di Frodo, perché era un problema. Bisognava vedere, appunto, subito il pericolo che stava arrivando. E qui è lo stesso. Bisogna vedere questi regni che assieme crescono. Quindi non si possono mostrare questi due momenti di fondazione. Bisognerà comprimere, per esempio, 8 anni dopo, molti nani, si dice, lasciano le antiche città degli Era de Lui, dei Monti Azzurri, per trasferirsi a Khazad-dûm e incrementarne la popolazione. E poi cosa succede? Ecco, e qui, fin qui, dici, vabbè, 8 anni le puoi gestire. Poi c'è un salto incredibile, di tantissimi anni, si arriva all'anno 442 della Seconda Era. Cosa succede? C'è la morte di Elrond Star Miniatur, fratello di Elrond, il primo re di Numenor. Lui, mezz'elfo, aveva scelto la mortalità al posto dell'immortalità, ricordate, no? Anche questo è un problema. Cosa fai vedere nel frattempo? Fai vedere Numenor che cresce, si sviluppa? E poi c'è la morte del re? È chiaro che non si può far vedere una cosa del genere. Bisogna avere subito una storia forte, fortissima. E qui non c'è una storia forte, ma c'è una cronologia. Poi, nel 500, Sauron ricomincia ad agitarsi nella Terra di Mezzo. Termine molto vago, non ti descrive, non ti spiega, devi farlo vedere. Cosa succede? Succede, per esempio, come nella serie, vedremo gli orchi che di nuovo vanno a bruciare dei villaggi, ma chiaramente non puoi fare un salto temporale e mostri solo questo evento. Tutti gli eventi devono essere collegati tra loro, e così via. Volete altri esempi? Nel 750 i Noldor fondano Eregion. Nel 1000, altro salto, Sauron, allarmato dal potere in ascesa dei Numenoreani, sceglie Mordor come territorio per farne la sua roccaforte. Quindi Mordor viene costruita più o meno nel 1000, Barad-dûr viene costruita nel 1000. Ecco, al millesimo anno di storia. Devi decidere che arco temporale utilizzare, o se addirittura fare dei salti temporali. Ecco, una delle prime ipotesi, quando non si conosceva nulla degli Anelli del Potere, era proprio questi salti temporali. Io non ero personalmente molto convinto, perché, avendo anche un minimo di esperienza di scrittura, i salti temporali sono molto rischiosi, devi saperli gestire bene, altrimenti succede come in Foundation, che a meno che tu non sia un appassionato di Asimov come io, o come me, non ti ritrovi nei personaggi, vai un po' in confusione. E quindi Sauron nel 1000, secondo la cronologia tolkieniana, fonda Barad-dûr. Tu chiaramente questa cosa devi mostrarla, magari devi mettere insieme altri eventi in modo tale che anche questo evento sia corale insieme ad altri. 1075, Taran Kalime diventa prima regina regnante di Numenor. E qui bisognerà scegliere che momento della storia di Numenor far vedere. È troppo ghiotto il momento di Tar-Pharazôn, della morte di Tar-Palantir, della crisi dei Numenoreani. Quindi qui tantissimi anni di regno Numenoreani e tantissimi re, vengono un po' tagliati, sicuramente verranno tagliati, ma dopo vi spiegherò perché secondo me questo non è un problema, cioè non è un problema così grande. Altro esempio, nel 1200 si registra il fatto che Sauron cerca di sedurre gli elfi, Gilgalad rifiuta di trattare con lui, i Fabri Terrigen si lasciano suadere, i Numenoreani iniziano a costruire approdi permanenti. Anche qui dovrà inserire di nuovo questa scena in un modo tale che risulti continuativa rispetto a quello che stai mostrando. Non puoi mostrare, ecco, è molto bello dire una cronologia bellissima che funziona, però su schermo non funziona. Purtroppo non funziona perché si rischiano di avere tantissimi quadri separati che non rendono una qualità di una storia. La qualità di una storia spesso è quando la temporalità è quella, a meno che non ci siano appunto i flashback, che sono un'altra questione, però i flashback tu sai che sono nel passato e li mostri per quello che sono, cioè flashback. Continui salti sono un rischio, anche in The Witcher molti sono stati, come dire, un po' sviati da questi continui salti temporali. Altro esempio, 300 anni dopo che c'è questo tentativo di sedurre gli elfi da parte di Sauron, i Fabbri Elfici, istruiti da Sauron, raggiungono il grado supremo di maestria e iniziano a forgiare gli anelli del potere. E poi, poco dopo, c'è i tre anelli, sono forati nell'Erjon, poco dopo, 90 anni dopo, anche qui un altro problema, aspetti 90 anni, cosa fai vedere nel frattempo? No, chiaramente, purtroppo, devi accorpare chiaramente gli eventi. Poi, qui hai un periodo che potresti mostrare le robe tutte insieme. Nel 1600 c'è la forgiatura dell'unico anello, nel 1693 guerra tra gli elfi e Sauron, due anni dopo guerra fino al 1700 in cui Tarminas ti rinvia a Numenor una grossa flotta nel Lindon e Sauron è sconfitto. Ecco, questo è il primo nucleo, secondo me, di momenti che puoi mostrare più o meno assieme. Cosa succede? Succede Sauron cacciato dall'Eredor, poi c'è un salto notevolissimo, c'è una base al 1800 in cui, sì, intorno a quest'epoca, i Numenoreani iniziano a consolidare i loro possedimenti lungo le coste. Sauron estende il suo potere a oriente, l'ombra scende su Numenor. Però capite che è difficile, appunto, mostrare un qualcosa del genere che è più un riassunto di vari eventi che si accavallano nel tempo. Poi c'è un salto incredibile, arriviamo al 2251. Considerate, appunto, vedete che in questo periodo di tempo, fra 1700 più o meno e 2251, non accade nulla. Poi si va ancora peggio, perché qui cosa succede? Morte di Tarathanemir, Tarankalimon prende lo scettro, inizia la ribellione, divisione dei Numenoreani in due, cioè uomini del re, quindi anti-elfici, anti-Valar, e i fedeli. E in questo periodo, interessante questo pezzo, i Nazgûl, o Spettri dell'Anello, schiavi dei Nove Anelli, fanno la loro prima apparizione. Quindi qui ci sarebbe, ecco, una possibilità, a mio avviso, di un flashback, di un inserimento della comparsa di Nazgûl, che però, sapendo che la serie inizia con Ar-Pharazôn, contemporaneo di Celebrimbor, capite che, ecco, questo è il grande salto temporale, cioè la fase centrale della seconda era. La prima fase puoi mostrare anche varie situazioni e poi metterle insieme e non succede nulla. Ecco, qui, quando, diciamo, Ar-Pharazôn, diciamo, diventare nel 3255 usurpando il trono di Miriel. Ecco, riflettete, 3255, la guerra dell'Eregion finisce nel 1700, è tantissimo tempo che passa. Se il grande problema di questa serie è questo, cioè riuscire a avere una narrazione continuata in un'epoca in cui i tre grandi eventi sono separati da tantissimo tempo. Forgiatura di anelli, 1500, guerra dell'Eregion, vabbè, 1693, Ar-Pharazôn prende lo scettro nel 3255, la caduta è nel 3319, quindi passa ancora tantissimo tempo dalla salita al trono di Ar-Pharazôn, e la guerra dell'ultima alleanza, quando è? Più o meno 3430. È tantissimo tempo, cioè, bisogna, ecco, io credo che parlandone così si capisce quanto la pretesa di voler e aver sviluppato la cronologia tolkieniana come scritta nell'appendice è qualcosa di irrealizzabile, perché ci sono troppi stacchi tra un evento e l'altro. Si rischia appunto di fare un ping pong temporale che nuoce a una serie TV o un film o comunque ad una narrazione audiovisiva. Non è proprio il caso. Se tu avessi avuto 30 stagioni a disposizione, potevi anche permetterti di fare una serie antologica. Avendo avuto 5 stagioni, che sono comunque parecchie per mostrare una buona storia, ma con purtroppo delle notevoli, dei notevoli sacrifici che sono necessari, perché una storia si nutre di tre cose: coerenza interna, quindi quello esula un po' dalla, diciamo, dalla cronologia. Una storia deve essere compatta, possibilmente sulla stessa linea temporale, con qualche salto se si vuole, ma non troppi, e i personaggi devono essere tutti in relazione, soprattutto in un mondo. Ecco, a meno che tu non voglia proprio fare una serie antologica, però gli devi avere a disposizione tantissime stagioni in più, tantissimo budget per gli attori, perché considerate, c'è un altro grandissimo problema, cioè quello che hai a confronto non una serie fatta di soli umani, ma una serie fatta di elfi, uomini, nani e altre popolazioni, in cui hai una fetta di queste popolazioni che sono mortali, muoiono molto più velocemente dei nani. E gli elfi di base, vabbè, sono immortali anche se con delle dovute specifiche, però questo magari è un argomento di un altro podcast. E quindi il rischio altissimo era quello di fare una ventina di stagioni cambiando ogni stagione praticamente il cast umano, che è uno dispendio di soldi notevole. Già un dispendio di soldi per creare il mondo, per acquistare i diritti, fare costumi, sceneggiature, tutto quello che stiamo vedendo, la fotografia. Chiaramente questo era oggettivamente impossibile. Allora cosa si è scelto di fare? Si è scelto di fare il meno peggio. Si è scelto di chiedere alla Tolkien Estate di poter comprimere la cronologia. Il risultato qual è? Che Ar-Pharazôn, che torna dal più o meno dalla sua spedizione all'est, più o meno verso il 2000, il 3240, insomma così, avvicinarlo e renderlo contemporaneo di quello che accade dal 1000 in poi. Quindi praticamente si tagliano 2000 anni di storia, questo è il succo. Cosa succede in quei 2000 anni di storia? Che vengono tagliati? Innanzitutto viene tagliata forse, ecco, all'inizio la prima parte, in cui c'è la fondazione del Lindon, gli Eden che arrivano a Numenor, i nani si trasferiscono in gran parte a Khazad-dûm, lì si avvicina all'anno 1000. Oppure l'anno 1000 viene avvicinato all'anno 1, ecco, adesso non so bene come hanno fatto, però più o meno questo credo sia il criterio. Allo stesso tempo si avvicina ciò che accade dal 3175, cioè da quando Tar-Palantir diventa re, quindi anche 3002, diciamo, lo si avvicina fino all'anno 1700. E quindi si comprimono 2000 anni di storia, che effettivamente è l'unica soluzione possibile. Perché? Perché in quei 2000 anni di storia effettivamente non è che succeda chissà che, se non appunto la continua decadenza di Numenor, Sauron che si piazza nell'est ancora più forte, ma terra di mezzo, come dice l'introduzione alla cronologia, furono anni oscuri per gli uomini della terra di mezzo, ma anni di gloria per noi. Gli avvenimenti della terra di mezzo sono raramente e brevemente documentati, e le date, nota importantissima, spesso incerte. Quindi il discorso di rispettare la cronologia considerandola ferrea, considerandola inscalfibile, considerandola perfetta, non sta molto in piedi, perché Tolkien stesso ammette che le date sono spesso incerte. Ecco, e quindi va un po' visto questo nell'ottica di una necessaria compressione temporale per una questione proprio oggettiva di cui abbiamo parlato, ma anche perché nella seconda era le date sono spesso incerte. E a riprova di questo lasciamo il Signore degli Anelli e gli Appendici e andiamo ai Racconti Incompiuti, che sono base della serie. In realtà abbiamo visto più volte, testimoniato da varie interviste, pur non detto esplicitamente, però per esempio facciamo un esempio: l'elfo Arondir, interpretato da Ismael Cruz Cordova, che dice che lui appartiene appunto a questi elfi silvani, questa popolazione mista, che di elfi che vanno nel sud della Terra di Mezzo, beh, questo c'è scritto proprio nei racconti incompiuti. E nei racconti incompiuti c'è anche un'altra cosa. Quando c'è, diciamo, nella parte su Numenor si racconta i vari re di Numenor. Il lignaggio di Elrond, il re di Numenor. Fra le varie cose, nelle note si scoprono determinate cose. Per esempio, facciamo un esempio. Ecco, la nota 10, a chi si riferisce? La nota 10 si riferisce a Tarathanamir il Grande, che è il tredicesimo re. Si dice che nacque nel 1800 e regnò per 192 anni, fino al 2221. Ma la nota su Tarathanamir che cosa dice? Dice, nel calcolo degli anni, abbiamo visto l'appendice B del Signore degli Anelli, si legge 2251, Tarathanamir prende lo scettro, inizio della ribellione e divisione dei Numenoreani. Non so se avete notato. Tarathanamir, nei racconti compiuti, regna e muore, regna fino al 2221. Nell'appendice del Signore degli Anelli si dice che Tarathanamir prende lo scettro nel 2251, quindi molti anni dopo. Ecco, in questo caso, dice giustamente Christopher Tolkien, totale la discrepanza rispetto al presente testo, ma tale data è a sua volta una correzione del 2251, tant'è che altrove la sua morte è, a sua è data come è avvenuta appunto in quest'anno. In altre parole, lo stesso anno appare in testi diversi come data dell'accessione al trono e come data del decesso, e l'intera struttura della cronologia dimostra con chiarezza che la prima non può non essere errata. Inoltre, nella Calabeth, nel Silmarillion, cioè, si dice che vivente Ancalimon, figlio di Tanavir, il popolo di Numenor si scisse. Non ho quindi motivo di dubitare che la data indicata nel calcolo degli anni sia un errore, che va così corretto. 2231, morti di Tarathanamir, Tarancalimon assume lo scettro. Comincia la ribellione e divisione di Numenoreane. Ecco, questo è secondo me un esempio lampante di come la cronologia della seconda era sia di base, sia zoppicante in Tolkien, perché se ne è occupato in vari momenti della sua vita e non ha mai fatto una revisione completa, capito? Questo è il grande problema della seconda era e anche un po' della prima. E quindi bisogna stare molto attenti a mio avviso, invocare la sacralità delle cronologie tolkieniane quando non è così. Ci sono tantissime discrepanze da questo punto di vista, è stato bravissimo in tantissime altre cose, ma su questo non ha avuto il tempo proprio di stare indietro. Ecco, la nota successiva di un altro re, a mio avviso, rincara la dose, perché si parla di Tar-Ardamin, che viene prima di Ar-Dunakor, che fu il primo re a essere veramente alla Ar-Pharazôn. Ecco, Tar-Ardamin venne prima di lui, e si dice in questo calcolo, questo lignaggio dei re di Numenor, che nacque nel 2618 e regnò fino al 2899. La nota dice: nella lista dei re e delle regine di Numenor, nell'appendice A, questa volta, del Signore degli Anelli, il sovrano succeduto a Tar-Kal-Machil, il diciottesimo, risulta essere direttamente Ar-Adunakor. Nel calcolo degli anni, ecco, nell'appendice B, si dice che Ar-Adunakor era salito al trono nel 2899. Ok, sulla scorta di questa formazione, Robert Foster, in The Complete Guide to Middle-earth, fa risalire al 2899 la data del decesso di Tar-Kal-Machil. D'altro canto, in un successivo passo della cronistoria dei sovrani di Numenor, nell'appendice A, Ar-Dunakor è definito ventesimo re. E nel 1964, a un corrispondente che le aveva chiesto di lucidazione in merito, mio padre, cioè Tolkien, rispose che, stando alla genealogia, dovrebbe essere definito sedicesimo re e diciassettesimo sovrano, mentre qui, in questo lignaggio, è il ventesimo. Può darsi che il diciannovesimo vada inteso per ventesimo, come pure che un nome sia stato tralasciato, quindi si erano persi, è perso questo piccolo re. Quindi capite ancora questo altro problema. E il problema finale della discrepanza cronologica ci interessa molto da vicino, perché riguarda Tar-Palantir, padre di Miriel. Infatti la nota 15 dice come si riferisce a, ecco, a, la, all'ascesa al trono di Terpalantire. Dice, nato nel 3035, era sul trono per 78 anni, fino alla morte nel 1255. E la nota dice, un'ultima discrepanza tra il lignaggio di Elros, questo, cioè il calcolo degli anni, appendice B del Signore degli Anelli, si ha nelle date relative a Terpalantire. Nella Calabeth, Silmarillion, si dice che quando in Zeladun, cioè Terpalantire, accedette al trono, riprese il titolo nella lingua elfica antica, chiamandosi Terpalantire. E nel calcolo degli anni si legge 3175, pentimento abbiamo visto prima, no? Di Terpalantire. Guerra civile in Numenor. Sembrerebbe quasi certo, sulla scorta di queste affermazioni, che il 3175 fosse l'anno della sua accessione al trono, cosa confermata dal fatto che nel lignaggio di Elros la data della morte di suo padre Gimilzor era originariamente 3175, solo in seguito corretta con due anni dopo. Ecco, quindi, come vedete, questo calcolo degli anni dei racconti incompiuti sposta la data di accesso al trono di Terpalantire di molto tempo. Ecco, quindi rendetevi conto qual è la grande difficoltà di avere a che fare con la cronologia tolkieniana per tanti motivi. L'abbiamo detto per un motivo strutturale, proprio di gestione della sceneggiatura, poi per un motivo di, come dire, anche di gestione di un cast. Pensate a dover far morire personaggi umani ogni stagione. Dovreste avere a disposizione una ventina di stagioni per poter fare le cose in modo importante. I salti temporali, abbiamo visto in varie serie TV, sono un problema, e quindi in più mettiamoci anche questa storia un po' delle discrepanze della cronologia tolkieniana della seconda era. Le date non sono certe, come avete visto, i re di Numenor hanno date che si scontrano tra loro nelle varie versioni. E quindi va analizzato molto bene, va anche ridimensionato il discorso del timore, della compressione temporale. Bisogna rendersi conto semplicemente che è un adattamento appunto per l'audio-video, e che l'audio-video ha delle regole diverse, anche dei sensi diversi, come abbiamo detto, rispetto a un libro che ti puoi godere in modo molto differente, puoi immaginare le cose in maniera palesemente diversa. E quindi la compressione temporale sicuramente è una deviazione, però è una deviazione, a mio modo di vedere, meno drastica, meno assoluta di quello che si pensa. È chiaro che per chi ha divorato Tolkien, vedersi nella stessa linea temporale che Celebrimbor e Isildur chiaramente fa strano, però oggettivamente cosa succede tra Isildur e Celebrimbor nel frattempo? Cioè, tra Celebrimbor e Isildur? Ben poco. Non ci sono personaggi incredibili, fantastici, eventi incredibili che tagli. Sono questi tre grandi eventi, cioè la forgiatura degli anelli, e quindi la nascita di Sauron, la caduta di Numenor e la guerra dell'ultima alleanza. È chiaro che il discorso di Numenor della caduta era un boccone troppo grosso per non inserirlo, veramente affascinante, così come veramente affascinante la forgiatura degli anelli e poi la guerra dell'ultima alleanza. Cioè, fare una serie con cinque stagioni in cui inserire questi tre eventi era la soluzione, a mio avviso, più logica, che comportava un sacrificio, il sacrificio della compressione temporale, che però, ecco, non è così grave come può sembrare per tutte le motivazioni che abbiamo detto. Quindi, ecco, questa è la principale nota che mi viene da fare, e visto che abbiamo qualche minuto vorrei aggiungere una notazione che c'entra poco con questo, ma che ho promesso a alcuni ascoltatori di Telegram di Radio Umbria, cioè parlare del perché Gil-galad si accorge, per esempio, nella serie che Sauron è sta tornando. Andiamo sempre a racconti incompiuti. Gil-galad viene descritto come, appunto, Galadriel, vigile e attento al ritorno dell'ombra strisciante. E c'è una prova di questo, non solo nella descrizione di Tolkien, ma anche nella vicina di Aldaron ed Erendis, perché nella vicina di Aldaron ed Erendis un momento in cui il re Meneldor, padre di Aldaron, riceve una lettera proprio da Gil-galad, che è questa, e ve la leggo perché fa capire la preveggenza non preveggenza, la saggezza, il buon senso e diciamo la lungimiranza di Gilgamesh, sì, più o meno negli anni intorno al 1000 o poco prima, insomma. Poi Meneldur spezzò il sigillo e lesse: è Regnon Gilgalad, figlio di Fingon, qui ancora Gilgalad è figlio di Fingon, non di Orodreth, e Atar Meneldur, del sangue di Eregli. Salute, i Valar ti proteggano, e che nessuno ombri oscuri l'isola dei re. È da lungo tempo che ti devo i miei ringraziamenti, per avermi tante volte mandato tuo figlio Anardil Aldarion, il più grande amico degli elfi che oggi viva tra gli uomini, a mio giudizio. Insieme ti chiedo perdono per averlo trattenuto troppo a lungo al mio servizio. Avevo infatti gran bisogno della scienza degli uomini e delle loro lingue, che lui solo conosce. Tuo figlio ha affrontato molti pericoli per illuminarmi. Delle mie difficoltà te parlerà lui, che tuttavia non sa quante siano, giovane e pieno di speranza com'è. Ragion per cui scrivo queste righe per i soli occhi del re di Numenore. Una nuova ombra si leva a est. Né si tratta della tirannide di uomini perfetti, come ritiene tuo figlio. Un servo di Morgoth si agita, e male cose si risvegliano. Anno per anno esso ha questa forza, perché gran parte degli uomini sono proni alla sua volontà. Non è lontano il giorno, a mio parere, in cui diverrà troppo grande perché gli Eldar resistano senza aiuti. Per questa ragione, ogni qualvolta scorgo un'altra nave di re di uomini, il mio cuore esulta. E ora ho l'audacia di chiedere il tuo aiuto. Sei braccia di uomini che ti avanzano, presto, ti prego. Tuo figlio ti riferirà, se lo desideri, tutte le nostre considerazioni. Ma in sostanza è sua opinione, la quale è sempre saggia, che quando l'assalto verrà, come non può non accadere, dovremo cercare di tenere le terre occidentali, dove tuttora dimorano gli Eldar e uomini della tua razza, che i cuori non sono ancora abbuiati. Perlomeno dobbiamo difendere Eriador, sulle rive del lunghi fiume a ovest dei monti che noi chiamiamo Hithaglir, il nostro principale baluardo. Ma in quel valo montano si apre a sud un grande varco verso la tela del Kalinardon, e per esso non potrà non venire l'invasione dell'est. Già il nemico strisce lungo la costa quella volta. Lo si potrebbe difendere, impedendo l'assalto se disponessimo di una base sul litorale vicino. E questo Sir Alderaan da un pezzo si è reso conto. A Vignalonde, presso la foce del Vatlo, a lungo ha lavorato per creare un porto del genere, che sia sicuro del mare come da terra. Ma le sue presenti opere sono state invano. Grandi sono le sue conoscenze in queste materie, perché molte ha preso da Círdan, e meglio di chiunque altro conosce le necessità delle vostre grandi navi. Ma non ha mai avuto abbastanza gente, e dal canto su Círdan non ha fabbro muratore in eccedenza. Saprà il re quali sono le sue necessità. Ma se presta orecchio favorevole a Sir Alderaan, appoggiandolo nei limiti del possibile, ecco che nel mondo la speranza sarà maggiore. Le memorie della prima era sono vaghe, e tutte le cose nella terra di mezzo si fanno più fredde. Impediamo che anche l'antica amicizia tra gli Eldar e i Dunedain si offoschi. Vedi, la tenebra che sta per calare è piena di odio nei nostri confronti, ma non è nemmeno nei vostri. Il grande mare non sarà troppo vasto per le sue ali, se le si permetterà di giungere fino a sviluppo. Manve ti tenga sotto la protezione dell'uno e mandi venti favorevoli per le tue vele. Ecco, volevo chiudere con questa lettera di Gilgalad per farci introdurre alla serie TV, innanzitutto, che sta arrivando, è il 2 settembre, ma anche per far vedere appunto che ci sono vari momenti delle storie Tolkien che sono in una precisa data cronologica, ma possono andare bene anche per altre, quindi possono venire incontro appunto a questa compressione temporale che a mio avviso sarà meno grave del previsto. E soprattutto avrà meno effetti dannosi di quello che si pensa. Ecco. Quindi spero che questa nona puntata vi sia piaciuta. Ci sarà una decima puntata sicuramente, la serie sarà iniziata, ma essendoci la serie, essendoci materiali, dialoghi della serie, parleremo appunto di questo in relazione ai testi. Quindi continuate a seguire i segreti della seconda era e ci vediamo alla prossima volta. Ciao!